che è un dato al momento sicuramente più realistico di quello che viene comunicato dalla Protezione Civile, testimoniano tutti i giorni medici e sindaci dai territori. E adesso parleremo però di un'altra questione che è piuttosto importante, perché inizia a diventare un tema forte che si impone sul dibattito pubblico anche relativamente alle pressioni di riapertura, ed è quello del numero dei guariti. Ormai da tempo è il primo numero che ci dà la Protezione Civile, la cui conferenza stampa è appena terminata, e però ci sono diverse questioni che riguardano questo numero. Intanto, che cosa vuol dire, che cosa c'è all'interno di quel numero? E poi, lo spiegava già ieri ai nostri microfoni il presidente della provincia di Brescia, Samuele Alghisi, quel numero non significa un applauso e basta, ma è un numero, sono persone che vanno gestite, perché alcune di loro escono dagli ospedali, sono guarite dei sintomi ma sono ancora portatrici del virus, quindi vanno sistemate in strutture adeguate per svolgere l'ultimo periodo di isolamento, e ci sono anche diversi interrogativi su quanto deve durare questo periodo di isolamento. E c'è poi la gestione anche dei tamponi su queste persone, perché appunto già vediamo che il numero dei tamponi che dovrebbe aumentare è piuttosto altalenante, e però in molti si domandano come fare a verificare che le persone che tornano in comunità siano effettivamente del tutto prive del virus e non ne siano portatrici. Proviamo a rispondere a un po' di queste domande con il dottor Nino Cartabellotta. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Che è medico e presidente della Fondazione GIMBE, una delle fondazioni più importanti che si occupano della sanità e che cerca di difendere e tutelare la sanità pubblica. E, dottor Cartabellotta, parto proprio dalla prima questione. Che cosa c'è in quel numero che rientra sotto guariti? Perché in realtà anche qui è un numero che comprende un po' di tutto, e verrebbe da dire l'ennesimo numero su cui la Protezione Civile contribuisce più alla confusione che alla chiarezza.
Ma guardi, noi stiamo facendo delle analisi proprio su questo contenitore che oggi mi sentirei di definire, diciamo, estremamente eterogeneo, soprattutto per quello che comporta, perché quando noi oggi parliamo di soggetti attualmente positivi, sono quelli che rientrano nelle tre grandi categorie: ricoverati con sintomi, terapia intensiva e isolamento domiciliare, che vengono chiamati anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità i cosiddetti casi aperti, cioè sono casi soggetti che possono ancora trasmettere l'infezione ad altre persone. I cosiddetti closed cases, cioè i casi chiusi, appartengono a due sottocategorie: i deceduti e i guariti, perché a parte qualche raro caso, diciamo, di reinfezione nel soggetto guarito, queste due, diciamo, categorie di persone non possono più trasmettere l'infezione. Fatta questa premessa, nella colonna che riguarda il comunicato stampa della quello che viene diffuso poi, diciamo, quotidianamente alla Protezione Civile, ma anche attraverso la loro dashboard, il loro sito web, il Ministero della Salute, la colonna ha come intestazione dimessi / guariti, che significa letteralmente o dimessi o guariti.
Ma che, per quello che abbiamo detto prima, significa mettere un po' insieme le mele con le pere.
Ecco, tra l'altro, il concetto di guarigione, secondo quanto ha stabilito il Comitato Tecnico Scientifico il 28 di febbraio, può essere o solo clinica, oppure può essere clinica e virologica, documentata dalla negatività di due tamponi a distanza di 24 ore. Per cui, dalle nostre valutazioni, secondo quelli che sono i dati trasmessi oggi dalle regioni al Ministero, abbiamo fatto un'analisi preliminare su una decina di regioni, che però rappresentano quasi l'80% dei casi, in questo contenitore ci sono soggetti che hanno la guarigione virologica, quindi che possiamo dire sono guariti definitivamente, soggetti che hanno fatto la guarigione clinica però non hanno ancora confermato il tampone, soggetti che sono in attesa del secondo tampone, perché come dicevo ce ne vogliono due dopo 24 ore, e poi c'è un numero probabilmente elevato, perché la Lombardia comunica prevalentemente dati così e la Lombardia ha il numero maggiore dei casi, che sono soggetti dimessi dall'ospedale o perché sono stati ricoverati o perché magari hanno fatto un tampone al pronto soccorso e poi sono stati rinviati al domicilio. Allora, qual è la mia preoccupazione, la nostra preoccupazione come Fondazione GIMBE? Che in questo contenitore ci siano sia casi aperti sia casi chiusi. Per cui le decisioni di tipo sanitario in termini di prevenzione della diffusione dell'infezione, ma anche quelle di politica sanitaria, non possono considerare questo numero come tutti casi chiusi perché vengono, diciamo, definiti come guariti, perché poi nella parte bassa del file che la Protezione Civile distribuisce alla stampa, quella colonna verde non si chiama più dimessi guariti, ma si chiama semplicemente guariti. Il sito del Ministero della Salute riporta soggetti guariti e questo indubbiamente, voglio dire, diffonde ottimismo. Però se là dentro ci sono, in questi 15-16 mila, adesso il bel dato di oggi che ce l'ho sotto mano, sono esattamente 16.847 pazienti, noi non sappiamo oggi questi quanto sono virologicamente guariti, quanti sono guariti solo clinicamente e quanti invece sono stati dimessi da un contesto ospedaliero, però non abbiamo informazione su quello che è il loro status di guarigione, perché questa ultima categoria rappresenterebbe ancora i cosiddetti casi aperti.
E questo ci riporta al tema che dicevamo nell'introduzione, ovvero i problemi di gestione di queste persone che non sono diversi e minori di quelli dei, come dire, dei malati o degli asintomatici o di chi potrebbe avere il virus in diverse città, ne abbiamo parlato ieri su Brescia, ma anche a Milano, certo. In altre si pensa ad esempio a strutture specifiche, la requisizione di alberghi per, in particolare in questo caso parliamo dei dimessi, per farli svolgere il periodo ulteriore di isolamento. Ad esempio in Veneto, ma questo ad esempio avviene anche a Pavia, la regione è partita con una serie di analisi per quello che riguarda la ricerca di anticorpi nel sangue, partendo dagli operatori sanitari, poi gli operatori della casa di riposo e poi su base volontaria per testare coloro che appartengono alle categorie produttive e che quindi dovrebbero tornare al lavoro. Cosa che ci porta alla riflessione ulteriore, dottore Cartabellotta, cioè quando parliamo di riaprire e che cosa bisogna fare prima per evitare di rimettere in circolazione persone che in realtà il virus lo stanno ancora portando.
Ma io credo che la prima cosa da fare è fare chiarezza sui numeri, perché come abbiamo analizzato fino a pochi minuti fa, identificare come quasi 17.000 soggetti guariti, quando là dentro ce ne sono ancora che invece non lo guariti non sono e quindi sono dei casi attivi, questo diciamo è un primo messaggio importante che bisogna dare alla popolazione. Poi, come giustamente diceva lei, c'è il problema della gestione delle quarantene, perché adesso noi ci troviamo in una fase, soprattutto in alcune regioni, meno ospedaliera e più territoriale nella gestione dell'epidemia e del contenimento dell'epidemia. Se una famiglia di 4-5 persone ha due soggetti a casa con la febbre che non hanno la possibilità di essere gestiti, non possono fare il tampone perché non vanno a farli da domicilio, non hanno una casa sufficientemente grande con un bagno indipendente per poter fare una vera e propria quarantena allontanandosi dagli altri familiari, è evidente che questo aumenta la probabilità dell'infezione. Quindi noi da un lato stiamo facendo grandi sacrifici per ridurre al minimo i contatti sociali ed evitare il contagio agli altri, ma la gestione di questi soggetti sintomatici a casa, oggi che soprattutto l'influenza stagionale è praticamente ormai in via d'estinzione, quindi tutti i soggetti, possiamo dire virtualmente quasi tutti i soggetti che avranno sintomi simili influenzali verosimilmente saranno affetti da coronavirus, una strategia chiara non c'è, perché come giustamente diceva lei, la requisizione di alberghi o comunque di altre strutture per consentire l'autoquarantena nei soggetti che hanno dei familiari infetti è fondamentale, perché altrimenti il rischio è che non si esce fuori e quindi si riduce il contatto sociale riducendo la probabilità di contagio, ma questo contagio si diffonde in ambienti domiciliari dove c'è almeno una persona contagiata.
E poi torniamo al problema originale, che appunto non c'è una strategia, perché ciascuna regione fa un po' quel che gli pare, e questo con tutte le ricadute
rispetto
che ha sui dati.
Al test degli anticorpi, sì, che credo che sia comunque già arrivato in Italia, si stanno facendo le prime sperimentazioni, ancora non ci sono pubblicazioni scientifiche che ne documentano quella che è la reale affidabilità.
L'Università di Padova dichiara una affidabilità del 90%, è realistico, è tanto, è poco?
Allora, il problema è che dobbiamo distinguere noi la sensibilità analitica, cioè la capacità del test di identificare gli anticorpi, da quella clinica, cioè che cosa significa? Che per documentare la sensibilità analitica si lavora in laboratorio, per identificare la sensibilità clinica si lavora sui pazienti, confrontando il test con il gold standard di riferimento, che di fatto è il tampone. Allora, alcune valutazioni preliminari parlano di una sensibilità che sta tra il 60 e il 70%, cioè significa che il 30% dei soggetti che sono infetti dal virus, soprattutto nelle fasi precoci, potrebbero risultare negativi agli anticorpi. Quindi questo è ancora sicuramente un argomento di ricerca che deve consolidare i dati. Quanto possa diventare in tempi brevissimi, diciamo, uno strumento utile per le politiche sanitarie, per fare screening selettivi nella popolazione, per guidare anche, diciamo, la riapertura graduale del paese, probabilmente questo ancora è presto, perché i dati di letteratura di validazione sui pazienti ancora sono veramente molto pochi.
La traduco piano prima di dire riapriamo tutto.
Assolutamente sì, ma in ogni caso siamo ancora su percentuali di incremento dei casi al giorno del 4% su scala nazionale, quindi ancora l'infezione è in una fase attiva. Come ha detto anche ieri il Presidente Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia non abbiamo un picco, ma abbiamo questo plateau che per in un addetto ai lavori si può tradurre come un altopiano, diciamo, di casi che non sta scendendo, diciamo, in maniera verticale, quindi è sicuramente ancora presto per riprendere quelle che sono una serie di attività. La decisione di prolungare per 2 settimane e poi vediamo che cosa succede, credo che sia molto saggio.
Perdonandomi per l'uso di una terminologia aberrante da un punto di vista medico, ma per essere chiari da un punto di vista giornalistico, qual è il tempo in cui il virus rimane in chi l'ha avuto e in quello che è necessario per essere smaltito?
Ma guardi,
perché ci sono tanti casi, c'è chi parla di una settimana, c'è chi parla di 2, alcuni anche di 3, e di conseguenza anche le aziende con i lavoratori che sono guariti, posso portarli, io ho testimonianze di amici e conoscenti, sono comportati in modo molto diverso, c'è chi è tornato a lavorare dopo una settimana, c'è chi dalla fine dei sintomi intendo, chi dopo 2, chi addirittura dopo 3.
Allora, il problema che dobbiamo sempre ricordare è che noi siamo di fronte, diciamo, a un virus che conosciamo molto poco, quindi anche i dati relativi al periodo di incubazione, al periodo dei sintomi, al periodo di contagiosità dopo la fine dei sintomi, si aggiornano praticamente di settimana in settimana nelle pubblicazioni scientifiche. Quello che era inizialmente ritenuto un periodo che andava da 2 a 14 giorni rispetto a quella che era la contagiosità, adesso ci sono i cosiddetti outlier, cioè quelli che vanno fuori scala, che arrivano fino a 27 giorni, per cui molti suggeriscono che 21 giorni potrebbe essere un ragionevole compromesso rispetto a quello che è il rischio di contagiosità, però non ci sono evidenze definitive su questo, e su questo, e come le dicevo, sono dati che si aggiornano anche di settimana in settimana, perché ormai un po' tutti i paesi che ovviamente stanno vedendo circolare il virus stanno pubblicando i dati e si stanno facendo conoscere di più quelle che sono le tempistiche con cui il virus persiste all'interno della singola persona.
Professor dottor Cartabellotta, grazie per essere stato con noi,
grazie,
buona serata.
Anche per, buonasera.
Ci mancherebbe, no, grazie a lei anche per la chiarezza in quello che ci ha raccontato. E dicevamo, la questione dei decessi invece, su cui il Comune di